Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Storia proibita di una geisha. È l'edizione italiana di Geisha, A Life, autobiografia di Mineko Iwasaki, realizzata con Rande Brown. Iwasaki, nata Masako Tanaka, fu una delle geiko più celebri del quartiere di Gionkobu a Kyoto e lasciò la professione ancora giovane. Il libro ricostruisce il suo percorso dall'infanzia e dall'ingresso nell'Okia, la casa di geisha, alla formazione come maiko e al successivo status di geiko. La sua finalità non è soltanto memorialistica. L'autrice intende correggere la diffusa equivalenza occidentale fra geisha e prostituta, mostrando una professione fondata su addestramento artistico, etichetta, rappresentanza sociale e lavoro nelle case da tè. La prospettiva è interna a un sistema culturale regolato da gerarchie e consuetudini precise, ma non è priva di tensione critica. Iwasaki descrive infatti sia la disciplina e il prestigio del mondo di John, sia i costi personali delle sue regole. Ne risulta un memoir culturale, utile per distinguere immaginario romanzesco e testimonianza diretta, pur restando il racconto soggettivo di una protagonista eccezionale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'autobiografia come correzione dell'equivoco tra geisha e prostituzione. Uno dei nuclei più riconoscibili del libro è la volontà di chiarire cosa facesse realmente una geisha, o geiko nel lessico di Kyoto. Iwasaki presenta questa figura come un'artista professionista e un ospite esperta danza, musica, conversazione, cerimoniale e capacità di sostenere un incontro sociale costituiscono il centro del suo lavoro. Tale impostazione è importante perché il termine geisha è stato spesso filtrato fuori dal Giappone, attraverso immagini erotizzate o attraverso narrazioni che sovrappongono ruoli storicamente diversi. Il memoir non nega che il sistema dei quartieri di intrattenimento abbia avuto regole economiche e sociali proprie, ma insiste sul fatto che la prestazione artistica e l'ospitalità non debbano essere ridotte alla sessualità. Anche il titolo italiano, più sensazionalistico dell'originale, Geisha, A Life, va quindi letto con cautela rispetto all'intento dell'opera. La spiegazione dell'autrice acquista forza dalla sua esperienza diretta. Non propone una definizione esterna, bensì collega la dignità professionale della geiko a ore di pratica, a un codice di comportamento e alla responsabilità di rappresentare la propria casa e il proprio distretto. Il libro è così anche un esercizio di correzione culturale. Non chiede al lettore di idealizzare John, ma di abbandonare categorie occidentali, troppo semplici per comprendere un'istituzione complessa. Secondo, dalla bambina Masako alla geiko Mineko identità, adozione e disciplina formativa. La vicenda personale di Mineko Iwasaki consente di osservare quanto l'ingresso nel mondo delle geiko trasformi l'identità individuale. Il racconto parte dalla bambina Masako Tanaka e segue il suo inserimento nell'Okia, l'istituzione domestica e professionale che forma. Amministra e sostiene le apprendiste. Il nuovo nome, Mineko, non è un dettaglio ornamentale, segnala il passaggio verso una figura pubblica, costruita attraverso legami di appartenenza, obblighi e reputazione. L'adozione nel sistema dell'Okia, descritta nel memoir, mostra inoltre che la continuità di una casa non dipende soltanto dalla parentela biologica, ma dalla trasmissione di competenze, patrimonio simbolico e responsabilità gestionali. La formazione non appare come una semplice scuola d'arte. Richiede di imparare movimenti codificati, presenza scenica, linguaggio sociale, autocontrollo e attenzione alle gerarchie. La distinzione tra maiko, apprendista, e geiko, professionista affermata, permette di capire che l'immagine visibile, trucco, acconciatura. Kimono corrisponde a fasi e ruoli differenti, non a una categoria uniforme. Iwasaki rende percepibile il costo di questa precocità professionale. L'eccellenza è ottenuta attraverso una disciplina che limita lo spazio della vita privata. Il tema, dunque, non è soltanto la carriera di una donna straordinaria, ma il rapporto fra vocazione, addestramento e identità costruita dentro un'istituzione tradizionale. Terzo, il lavoro invisibile dietro l'estetica di kimono, danza e cerimoniale. Il libro dedica grande attenzione agli elementi concreti che rendono possibile la presenza di una maiko o di una geiko abiti, obi, acconciature, trucco, accessori, lezioni e rituali di servizio. Questa dovizia di dettagli non svolge soltanto una funzione pittorica. Mostra che l'estetica di Gion è il risultato di un lavoro collettivo e specializzato, nel quale intervengono insegnanti d'arte, vestitori, artigiani, personale delle case e professioniste dell'intrattenimento. Un kimono non è quindi un semplice costume esotico. Comunica stagione, grado di esperienza, occasione e appartenenza a un preciso linguaggio visivo. Analogamente, la danza e i gesti dell'ospitalità richiedono tecnica, memoria e controllo del corpo. L'insistenza su questi aspetti corregge l'idea che il fascino della geisha sia una qualità spontanea o puramente fisica. Nel racconto, la grazia è una competenza acquisita e mantenuta con esercizio costante. La descrizione delle occasioni sociali, comprese le feste private e le case da tè, evidenzia inoltre che il cerimoniale è una forma di comunicazione regola a distanze, manifesta rispetto e permette alla conversazione di svolgersi senza improvvisazione brusca. Per alcuni lettori la densità di informazioni materiali può rallentare il ritmo autobiografico. È però proprio questa caratteristica a rendere il volume utile come testimonianza sul funzionamento quotidiano di un ambiente spesso ridotto a immagini decorative. Quarto, Gionkobu come sistema economico, gerarchico e relazionale. L'universo di Gionkobu emerge nel libro non come uno sfondo folcloristico, ma come una rete professionale regolata da rapporti fra okiya, case da tè, maestre, clienti, famiglie e artiste. La carriera di una geiko dipende dal talento, ma anche dalla capacità di inserirsi in questa struttura di fiducia e reputazione. Le occasioni di lavoro si svolgono in contesti privati, dove discrezione, puntualità e competenza relazionale sono parte integrante del valore offerto. Iwasaki aiuta così a comprendere che il prestigio non coincide con la sola notorietà, va difeso attraverso affidabilità, preparazione e rispetto delle convenzioni del distretto. Il memoir mostra anche l'ambivalenza di tale modello. Da un lato, l'okiya e le relazioni del quartiere possono offrire formazione artistica, protezione materiale e una strada professionale a ragazze dotate. Dall'altro, la stessa organizzazione può imporre aspettative molto forti e rendere difficile separare la persona dal ruolo pubblico. La posizione di Iwasaki, divenuta una figura eccezionalmente richiesta, rende visibili sia i vantaggi sia la pressione che accompagnano il successo in un sistema tanto selettivo. Il valore analitico di queste pagine sta nel sottrarre Gion a due semplificazioni opposte. Non è né un luogo di pura oppressione né un mondo immobile, di bellezza perfetta. È un'istituzione storica con una propria economia morale, fatta di arte, servizio, dipendenza reciproca e gerarchia. Infine, ritiro precoce e critica delle convenzioni, il limite personale della tradizione. La scelta di Mineko Iwasaki di ritirarsi a 29 anni dà al memoir una dimensione critica che e va oltre la celebrazione della sua carriera, dopo aver raggiunto un livello di fama e di richiesta eccezionale. l'autrice descrive il bisogno di recuperare una vita non interamente definita dai doveri della Geico. Questo passaggio è decisivo perché impedisce di leggere l'opera come un resoconto nostalgico di una tradizione incontestabile. Iwasaki riconosce il valore delle arti apprese e il significato della cultura di Gion, ma mette in luce anche la fatica di sostenere continuamente un personaggio pubblico e l'insufficienza di convenzioni che, a suo giudizio, non rispondevano più alle necessità delle persone coinvolte. Il ritiro non va interpretato come un rifiuto semplice o totale del passato, è piuttosto l'affermazione di un confine tra l'eccellenza professionale e l'autonomia individuale. In questa tensione risiede una delle ragioni per cui il libro supera l'interesse puramente documentario. La vita dell'autrice mostra come una tradizione possa offrire competenze, identità e riconoscimento, ma anche chiedere un prezzo elevato in termini di tempo, privacy e libertà di scelta. Il lettore è quindi invitato a evitare sia l'esotizzazione sia la condanna astratta. Comprendere il sistema significa considerare insieme il suo patrimonio artistico e le domande di cambiamento poste da chi lo ha vissuto dall'interno. In conclusione, Storia proibita di una geisha è consigliabile a chi cerca un accesso documentato e personale al mondo delle Geiko di Kyoto, in particolare ai lettori interessati alla cultura giapponese, alle arti performative e alla storia sociale delle professioni femminili. Può essere letto anche dopo romanzi o film dedicati alle geishe, perché offre strumenti concreti per distinguere la costruzione romanzesca dalla descrizione autobiografica di pratiche, ruoli e gerarchie. Il suo beneficio principale è lessicale e culturale, chiarisce differenze come quella fra Maiko e Geiko, restituisce valore al lungo apprendistato artistico e spiega la funzione di Okiya e case da tè senza ridurle a scenari pittoreschi. Al tempo stesso, la lettura richiede di ricordare che si tratta della voce di Mineko Iwasaki, una protagonista di altissimo profilo, con un'esperienza non automaticamente rappresentativa di ogni geisha o di ogni distretto. Rispetto a molti libri analoghi, il volume si distingue proprio per questa combinazione di memoria individuale e intenzione correttiva. Non usa il Giappone come semplice sfondo esotico, né trasforma la geisha in una figura astratta di sezione. Mostra invece un lavoro artistico sostenuto da competenze materiali, regole sociali e relazioni economiche, insieme alle rinunce che esso comporta. Per chi apprezza il dettaglio su abiti, danza, cerimoniale e organizzazione di Gion, è una fonte narrativa particolarmente ricca. Per chi cerca solo una trama rapida, la sua dimensione descrittiva può risultare più impegnativa, ma rimane la sua qualità distintiva. Se vuoi supportare Mineko Iwasaki, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.